Siamo arrivati praticamente al nostro ultimo appuntamento, quello con l'editoriale di K e Spalla, e oggi ospitiamo molto volentieri Rachele Bianchiporro, che conduce Nero su Bianco, la trasmissione televisiva e radiofonica su Rete 1, dedicata appunto ai libri. Benvenuta Rachele.
Buonasera, grazie di avermi invitata di nuovo.
Allora, oggi Rachele parliamo di un libro che ha 170, quasi 180 anni sulle spalle. L'autrice, se ricordo bene, è una delle sorelle Brontë, no?
Una delle sorelle Brontë. Della Brughiera, certo.
Emily Jane Brontë, che nel 1847 pubblicò il suo unico libro, cioè Cime tempestose. Perché ne parliamo ancora oggi?
Perché se ne sta parlando tantissimo sui social, ma non solo, su tutte le riviste, su tutti, insomma, quei contenuti che parlano dello spirito del tempo, perché ormai da qualche giorno è uscito questo film che da mesi faceva discutere, di Emerald Fennell. Faceva discutere perché? Perché aveva avuto la furberia di mettere il titolo già sulla locandina, tra virgolette, quindi non Cime tempestose, ma Cime tempestose tra virgolette. E fin dal trailer si vedeva, insomma, che la regista si era fatta prendere da un certo immaginario, un po' alla Bridgerton, mettiamola così, per dirla in modo pulito. Quindi è uscito il film l'altro giorno, io con grande curiosità sono andata a vederlo per dire: ma Emily Brontë può ancora dare scandalo? Tu l'hai visto il film, Sergio?
No, non so nemmeno se lo vedrò, onestamente. Però questo, vabbè, prego.
Sai che non mi stupisce, perché l'altro giorno al cinema non mi è mai capitato, eravamo solo donne, solo ed esclusivamente donne, non c'era un uomo in sala. Anche questo, insomma, ci racconta già qualcosa di questo fenomeno. Tra l'altro, donne di tutte le età, c'eravamo tante donne da sole, non accompagnate. Io ho lasciato a casa mio marito e mia figlia e sono andata al cinema molto incuriosita. C'erano gruppi di amiche di tutte le età. Allora, alla fine del film c'era un gruppo di ragazzine davvero letteralmente in lacrime, commosse fino allo sfinimento da questa tempestosa storia d'amore, perché così la Fennell ce l'ha raccontata. Davanti a me invece un gruppo di amiche che saranno state sull'età della pensione, e secondo me una di loro ha dato la recensione definitiva. Posso dirla anche a Rete 2?
Prego.
Allora, questa signora ha dato di gomito alla sua amica e a metà del film, durante l'intervallo, le ha detto: beh dai, anche quando siamo venute a vedere 50 sfumature di grigio dicevamo che era meglio il libro. Questo per dire in che clima siamo finite.
Ecco, io a questo punto ti chiedo: ma il libro quanto è presente in questo film?
Allora, il libro è presente tra virgolette e per metà, mettiamola in questi termini, nel senso che come un po' probabilmente tutte noi lettrici appassionate ricordavamo, la storia lì finisce con la morte di Catherine. Ma la morte di Catherine, io sono fresca di rilettura, arriva in realtà a metà del libro. Dopo c'è tutta una seconda parte che è ancora più cupa, ancora più vendicativa, ancora più demoniaca di quella precedente. Quella il film della Fennell non la prende in considerazione. Lei si ferma a questa sua passione, dice: l'ho scritto come la me stessa quattordicenne l'aveva letto. E in effetti io devo fare questa confessione, cioè da un mese e mezzo, un po' come stava facendo tante persone, tante donne che si stavano preparando alla visione del film, io ho un profilo social, insomma, sui quali diffondo anche contenuti un po' legati al mondo dei libri, proprio per il programma che conduco, e mi ero chiesta: ma perché non rileggiamo insieme questo film? Perché non, insomma, non vediamo che cosa ci ricordiamo e arriviamo preparate alla visione? E tutte noi, mi hanno seguite 6-7 persone, 6-7 donne mi hanno seguite in questa rilettura, nessuna di noi ricordava un libro così oscuro, così demoniaco, e nessuna di noi ricordava così bene la seconda parte del romanzo, cioè quella in cui Heathcliff, l'amante tradito perché la sua Catherine ha sposato, preferendo le convenzioni sociali, un ricco biondo di bell'aspetto che abitava nella casa vicino, ecco, Heathcliff, morta Catherine, si vendica addirittura sui figli che sia lui che lei hanno avuto con altre persone, per compiere fino in fondo tutto la potenza del suo rancore. Ecco, poi sì, c'è un finale in cui un barlume di luce si vede all'orizzonte, però devo dire, io ho capito questo, che il libro è così oscuro che forse noi ancora oggi non siamo così pronti alla Brughiera di Emily Brontë. E per molte donne che hanno letto insieme a me il libro, il commento era poi questo: ma faccio una gran fatica, e non faccio fatica per la prosa, perché poi c'è tutto il tema, che è altrettanto interessante, di come la generazione Z si è preparata alla visione del film. Ma insomma, noi ci dicevamo: faccio fatica perché è troppo oscuro, loro sono troppo cattivi, sono troppo capricciosi, sono troppo vendicativi. Ed è vero, non siamo preparati a tutto questo. Dicevo, interessante anche come la generazione Z si è preparata alla visione del film. Vuoi sapere come?
Sì, sono curioso perché non riesco ad immaginare bene. Ma...
Beh, naturalmente anche loro facendo la rilettura, però... Ovviamente è un libro molto sfidante, perché diciamo, per chi frequenta un po' i social, forse è chiaro che bisogna catturare l'attenzione di chi ti guarda o chi ti ascolta in 3 secondi, devi avere il gancio forte. Allora, il libro Cime Tempestose non si prende 3 secondi, si prende 4 capitoli di cornice. Allora, il primo consiglio che si dava su TikTok, la Gen Z, era: saltate i primi 4 capitoli e poi saltate tutte le descrizioni, leggete solo i dialoghi, è molto faticoso. Naturalmente, facendo tutto questo, anche con un po' di autoironia, e bisogna dire, non sono ragazzi sciocchi, si danno un po' delle occhiate come la signora di fronte a me al cinema, ma ci si perdeva un po' in questa giungla di personaggi. Emerald Fennell ne ha cancellati tantissimi dalla trama, sono veramente tanti, e quindi loro si suggerivano: ma fatevi uno schemino all'inizio, questo è il figlio, questo è il fratello, questo è il figlio del figlio, questo è il figlio del fratello, insomma una genealogia. E la cosa che mi ha incuriosita è che non sono stati primi a fare. Sai chi faceva questa cosa per leggere Cime Tempestose, uno schemino per tenersi la page? Era Virginia Woolf, che amava moltissimo il libro, ma diceva: è molto più difficile di Jane Eyre, che era il libro della sorella, Bronte, Charlotte, quella un po' più rassicurante, e però riconosceva la difficoltà di quest'opera. Allora, tutto questo per dire una cosa, secondo me, molto semplice. Primo, che è un grande trionfo che di riffa o di raffa tutti noi siamo tornati a leggere una prosa non semplice, non di facile consumo, diciamo, e a calarci in frasi complesse. E oggi, in un mondo come il nostro, secondo me la capacità di tornare dentro a frasi lunghe è molto importante. E quindi è un grande successo, tutto sommato, per la cara Emily Bronte. E due... Insomma, non siamo ancora pronti per quella brughiera.
Io però una domanda te la faccio in chiusura. Allora, se dovessimo dare un voto al film, quanto sarebbe?
Al film? Allora, tutto considerato, sapendo che cosa si va a vedere, ci si può anche molto divertire. Chiaramente, io dico sempre, nella vita, secondo me, diffidate di chi mette le cose tra virgolette, di chi fa quel gesto terribile.
Ok, ecco. Va bene. Quindi è un voto abbastanza buono, non altissimo. Diciamo.
Un voto di divertimento. Okay. Si può godere, e certo, una certa canzone intitolata Cime Tempestose un po' ci ha traviati sul ricordo di questa tormentata storia d'amore.
Ma sai che penso proprio che chiuderemo con questa, perché ce l'ho qua.
Non mi stupisce.
Non poteva che essere Kate Bush e questa Wuthering Heights. Grazie mille a Rachele, che ritroveremo sicuramente in un prossimo appuntamento di K e Spa.
Grazie, buona serata a tutti.